Dentro il mercato a noi non risulta nessun tipo di tanta
terremoto,
tanta arrabbiatura,
sì,
nel senso,
certo.
Ovviamente la proprietà non può essere contenta di questi risultati e quindi non può essere contenta dei giocatori, non può essere contenta di Pioli, non può essere contenta del mercato, questo è tutto direi conseguente, ma non vedo un Pioli a rischio.
Assolutamente no, mi sembrerebbe prematuro. Pioli forte di un contratto triennale fortemente voluto da Fratelli, da Commisso, non può essere messo in discussione soltanto dopo 5 partite. È vero che questo inizio in salita nessuno se l'aspettava, che anche il timbro di gioco è sicuramente inferiore alle attese, al di là dei risultati che non arrivano, dei miseri 3 punti in 5 giornate, c'è anche il problema legato alla mancanza di gioco, alla mancanza di identità. La Fiorentina non ha ancora un'identità, gli attaccanti hanno le polveri bagnate, in mezzo al campo non c'è un uomo guida che prenda per mano la squadra, quindi ad oggi molte più ombre che luci, la squadra sta dimostrando delle carenze che nessuno si sarebbe aspettato.
In mezzo al campo, Eugenio, quello che ci dicevamo in estate, cioè serviva...
Secondo me sì, cioè, il leader di centrocampo non c'è, c'è Nicolussi Caviglia, un giocatore che aveva disputato una buona stagione l'anno passato a Venezia, ma negli anni precedenti, tra Perugia, Parma, Salerno, non è che avesse incantato, quindi è un giocatore che aveva, a mio giudizio, bisogno ancora di conferme prima di essere proposto in una piazza ambiziosa e importante come Firenze. Somma, a mio giudizio, è una controfigura di Mandragora, quindi è un giocatore che non aggiunge niente a quello che la Fiorentina già aveva. Sarebbe stato più logico prendere un giocatore di maggiore spessore, anziché prendere due buoni normali giocatori, prenderne uno veramente forte in un ruolo nel quale la Fiorentina era carente, perché con Mandragora, Fagioli, Indur, sicuramente Faccini, che può giocare anche da interno di centrocampo, le mezzale non c'era sicuramente carenza di mezzale, mancava un facitore di gioco, un giocatore che accendesse la luce, illuminasse l'azione, e questo ad oggi alla Fiorentina manca in maniera proprio
evidente. Sento, Eugenio, gli amici di RTV 38, tra l'altro fatemi dire che il programma Extra Viola che proponiamo insieme a RTV 38, quindi che potete vedere su RTV 38 dalle 21 tutte le sere, ma anche sul canale 92 o sentirlo sulla radio Firenze Viola, con RTV 38 diciamo c'è una fantastica sinergia, ha proposto un sondaggio ai nostri ascoltatori chiedendo, fermo restando le responsabilità di tutti, chi è più responsabile in questo momento della situazione della Fiorentina tra dirigenza, struttura tecnica, dove riferimento a Pioli chiaramente, squadra. Oggi te come le metteresti queste tre componenti sul piano della responsabilità?
Sarebbe eccessivamente ingeneroso far ricadere tutte le colpe su Pradè. È vero che l'artefice del mercato, il responsabile del mercato è Daniele Pradè, però addebitargli tutte le colpe credo che sarebbe eccessivo e ingeneroso. Ti ho ascoltato, Luca, a proposito di RTV 38 lunedì sera, quando con estrema chiarezza hai detto Pioli aveva chiesto due giocatori, un leader difensivo e un centrocampista di regia. Nessuno dei due è arrivato, non è stato accontentato in nessuna delle due richieste che aveva avanzato. Quindi da che cosa si è difeso? Dalle difficoltà che la Fiorentina possa aver incontrato sul mercato, dalla mancata identità di vedute tra il tecnico e dirigenza. Io non so da che cosa si è difeso, ma questo è un dato di fatto. Quindi sicuramente Pioli ha qualche attenuante sotto questo aspetto, no? E probabilmente presumeva e pensava di riuscire a vendere Comuzzo a 35 milioni e a destinare il ricavato della
Esatto.
di Comuzzo a un difensore.
Dividerlo sui due ruoli, no? Quelli che servivano.
Sì. Sì. Questo non è avvenuto, però a mio giudizio ad oggi le colpe maggiori le farei ricadere sulla squadra.
Sulla squadra.
È improponibile che in 5 partite i 3 attaccanti non abbiano ancora segnato una rete. Che Gudmundsson sia quel cadavere che si trascina in campo come è successo a Pisa e come sta accadendo da diverse domeniche a questa parte. E quindi io credo che le responsabilità che Dodò sia quel giocatore irriconoscibile rispetto all'anno passato, che lo stesso Gossens incominci a perdere le colpi. Quindi sono tutti che a Fagioli non si riesca a trovare una collocazione tattica e non riesca mai a fornire prestazioni convincenti con continuità. Quindi io, se dovessi imputare le maggiori colpe, le addebiterei alla squadra piuttosto che al tecnico e alla dirigenza.
Certo, e questo lo ribadiamo senza voler salvare. Cioè,
non avrebbe una spiegazione. Cioè, mi viene da pensare perché Pioli è entrato un po' troppo a gamba tesa nel gruppo. Non lo so. Forse peraltro il calciatore vede che la società quest'anno ha investito più di 90 milioni
e alcuni ha anche ritoccato il contratto, permetterei di ricordare.
In teoria dovrebbero essere più che motivati quest'anno, che poi si vuole anche provare a vincere una coppa. Va bene, è difficile entrare nella testa degli altri, però ecco. Cioè, si spiega male, no, Eugenio, questa reazione?
Indubbiamente sì, cioè che Pioli sia entrato a gamba tesa nei confronti della squadra lo escluderei. Anch'io. Non mi sembra il tipo e non rientra nelle sue corde caratteriali. È un tecnico che dialoga, che preferisce il dialogo all'imposizione, quindi sicuramente, e che sta difendendo la squadra anche in questo momento molto difficile, anche dopo la partita di Pisa. Ha detto di aver intravisto dei miglioramenti, quindi sta cercando veramente quel poco di buono che si intravede, cerca di farlo risaltare al massimo. Quindi mi sembra che Pioli stia prendendo al momento le difese di una squadra quasi indifendibile, quindi Pioli sicuramente sotto questo aspetto non può aver fatto danni. Probabilmente anche se c'è un aspetto che mi sorprende in negativo è anche la condizione atletica della squadra.
Andiamo a guardare i dati, Eugenio, la Fiorentina ha corso quanto il Pisa, chi ha corso di più è stato Gossens, un giocatore della Fiorentina. Cioè, non emerge dai dati, poi te mi insegni che i dati poi vanno sempre letti e interpretati, no? Però se te vai a guardare le partite che ha fatto la Fiorentina, ha sempre corso quanto i suoi avversari alla fine.
Sì, si diceva ha corso male.
Sì, ha corso male, sembra che non goda della condizione fisica straordinaria, della brillantezza che tutti ci saremmo aspettati dopo due mesi di attività. Anche le prestazioni messe in atto nel preliminare di Conference League lasciarono molto a desiderare sotto il profilo dell'impatto con la partita e sotto il profilo anche della conduzione della conduzione tattica della stessa e degli riscontri atletici. Cioè, contro il Polista la Fiorentina ha rischiato perché sembrava che corresse meno rispetto agli avversari, sembrava che arrivasse sempre seconda sulle palle. Cioè, quindi se una Fiorentina che ha una rosa che vale 50 volte di più va in difficoltà contro i modesti ucraini del Polista, credo che qualche interrogativo debba essere posto.
C'era già da porlo a suo tempo. Senti, l'altro grande interrogativo, te ne hai già fatto un po' riferimento, ovviamente uno è Fagioli, ma l'hai già analizzato. L'altro grande interrogativo, e anche questo l'hai analizzato sulla gara di Pisa, è Gudmundsson. Perché qui, ragazzi, ora viene anche un piccolo dubbio, io ve lo dico con grande franchezza. Innanzutto non dirò mai più è l'ora di Gudmundsson, perché tre volte diciamo
non è che porti bene.
Non porta bene. Secondo aspetto, ora, se noi poi andiamo a guardare con un po' di freddezza e cinismo il percorso di Gudmundsson in Italia, Gudmundsson ha fatto 6 mesi straordinari nel Genoa di Girardino.
Quella soprattutto la stagione in A, dai.
6 mesi.
La stagione della promozione.
Perché era partito molto male con l'allenatore vecchio che lo utilizzava da esterno d'attacco. Allora, che sia un buon giocatore, io su questo non ho nessun tipo di dubbio, ma qui il problema è se è un top giocatore, perché poi la Fiorentina l'ha pagato da top giocatore e noi lo consideriamo il giocatore che deve saltare l'uomo, che deve portare a superiorità numerica, che deve fare 8-9 gol, che deve servire 7-8 assist. Ecco, sarà quel giocatore? È questo Gudmundsson? Noi ci aspettiamo un qualcosa che non è nelle sue corde.
Da un top giocatore ti aspetti che in certe occasioni risolva da solo le partite, bravo, che fa il salto di qualità alla squadra, che continua ad avere una, una discreta continuità di rendimento, tutti aspetti che sono mancati a Gudmundsson. Qualcosina di buono ha fatto intravedere, mi ricordo contro il Torino, che la palla filtrante che è detta a Piccoli, quando mandò in porta Piccoli, cioè, ce l'ha, le giocate ce l'ha, ma non può bastare una giocata o due nell'arco di 90 minuti, cioè, può giocare 10 minuti e spegnersi per 80, quindi è un giocatore, anche perché cioè, è un buon giocatore tecnico, ma non è il Baggio la situazione o il Messi la situazione, è un giocatore che fa della fisicità la sua arma migliore, e secondo me sta venendo a mancare sotto questo profilo, cioè non riesce a unire alle qualità tecniche quelle qualità di forza, di corsa, di aggressività, sì, che dovrebbero renderlo un top giocatore, venendogli a mancare quelle qualità e quelle caratteristiche, oggi è un normalissimo giocatore, non sicuramente un top come tutti ci saremmo aspettati, come l'investimento che la Fiorentina ha compiuto lasciava far credere.
Tra l'altro ti devo dire la verità che questa attesa di Gudmundsson sta diventando veramente un tema, no? Perché perché ora non si può nemmeno dire che non viene messo nelle condizioni di giocare, perché l'hanno messo a fare da sottopunta, gli danno la libertà d'azione, cioè è veramente un grande... Quest'anno Eugenio è la Fiorentina dei grandi misteri, perché non torna niente anche su giocatori importanti, no? Dodò per esempio, ma Dodò, se non sai che si chiama Dodò per quello che hai visto a Pisa,
quante ne ha sbagliato,
fai fatica a riconoscere,
panca e non t'alzare, cioè stai lì e tranquillo,
è vero, ma io credo per Gudmundsson, al di là della differenza di ruolo, della traiettoria diversa che hanno avuto i due giocatori, ci sta un po' ripetendo quello che è successo con Beltrán, no? Che tutti l'abbiamo aspettato anno, 2 anni, 3 anni, fino al punto di decidere che non era il caso di insistere ulteriormente.
Però su Beltrán c'era, diciamo, te per primo, mi ricordo, dicesti...
L'enigma di utilizzazione.
Te per primo dicesti, ragazzi, Beltrán non è una prima punta. E quindi il tentativo che è stato fatto è stato di fare una violenza tecnico-tattica
come ruolo e come posizione. Poi, Good dici è lasciato libero di fare quello che vuole.
Che vuole?
No, è che sì, lo fa, però a dispetto degli altri 10 in campo, nel senso che non partecipa a Pisa. Lui praticamente non credo abbia partecipato a nessuna manovra.
Non c'era.
Di un certo rilievo.
Se c'era, dov'era?
È lì il problema.
E se dov'era, cosa faceva?
No, era se strano.
Questo è vero, cioè nel 3-4-1-2, 3-4-2-1 che utilizza Pioli, cioè da sottopunta, da unica sottopunta, da sottopunta con accanto Fazzini e un altro calciatore, dovrebbe essere la posizione.
Esatto, la sua.
Magari riesce anche ogni tanto ad abbassarsi per venire a prendere palla al centrocampo, senza però avere compiti precipui di copertura, quindi anche una certa libertà d'azione mentale potrebbe sfoggiare quell'anarchia che da qualche parte ho letto dovrebbe rappresentare un po' la sua caratteristica principale. Invece di tutto questo riusciamo a vedere pochissimo.
Poi però te eri in Coppa, Tommaso, se non sbaglio lì in Slovacchia fece un gran gol.
In Slovacchia sul rinvio,
mamma mia,
da dietro,
mezzo campo da solo, freddezza da giocatore.
Certo, si torna lì, Luca, era anche il Polizia.
Sì, ma il Polizia, cioè non è che il Polizia è molto peggio, però, del Pisa
forse no. Sì,
ma
sì.
Può essere peggio, sì, ma insomma, sì. Non è che stiamo parlando, dice, sai.
Sì, sì, il problema è che è stata illusoria quella partenza.
Vedi dei gesti tecnici, Eugenio, come dicevi anche te, no? Che poi ti dico, no, fermi, questo è un giocatore. Poi però
i colpi ce l'ha, indubbiamente.
Poi però sparisce totalmente dalle cose. Allora, grazie
Eugenio.
Sempre Eugenio, è sempre
grazie
un grande piacere averti con noi.
A presto, ciao. Allora,